A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Lunedì è A come America Latina. Anche se oggi saremo un pochino più globale. Buongiorno Alfredo Somoza.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
Ecco, dicevo, oggi sarà un pochino più globale perché inizia l'Assemblea Generale dell'ONU, numero 79. I temi principali saranno l'Ucraina e il Medio Oriente, però sappiamo che se non ci sarà una riforma del Consiglio di Sicurezza e di tutte le istituzioni mondiali sarà veramente difficile trovare delle soluzioni a questi conflitti. Alfredo, se sei d'accordo, ti faccio sentire gli ascoltatori. 4 interventi durante, diciamo, nell'arco di questi 30-40 anni, anche 50 anni, di Allende, presidente cileno, della premier indiana Indira Gandhi, Che Guevara, che era ministro cubano, e poi Thomas Sankara, che era presidente del Burkina Faso.
Siamo frente a un verdadero conflitto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado.
Non-alignment is not rigged, not negative, not neutral. Non-alignment is national independence and freedom. It stands for...
Un des grands mérites est que toutes les nations, y compris celles qui sont faibles, opprimées ou victimes de l'injustice, même lorsqu'elles sont confrontées aux dures réalités du pouvoir, y trouver une tribune et s'y faire entendre.
La historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia.
Diciamo che il titolo, il Sud globale, cerca spazio, cerca una voce nel, diciamo così, nel, nell'ONU, nelle istituzioni mondiali. Ricordiamo che, diciamo, l'Occidente si è diviso tutti i grandi, diciamo, luoghi dove si decide, il Fondo Monetario, Banca Mondiale, Consiglio di Sicurezza che impone il veto, la Russia ogni volta che c'è una risoluzione per la sua aggressione contro l'Ucraina pone il veto, lo stesso fa gli Stati Uniti per difendere Israele. Quindi il Sud globale da 60 anni, 70 anni chiede una riforma delle Nazioni Unite per dare spazio a tutto il mondo, non solo ai paesi occidentali che hanno praticamente cucito su misura tutte queste istituzioni.
Ma ricordiamo anzitutto l'importanza del Consiglio di Sicurezza rispetto all'Assemblea. L'Assemblea vota delle risoluzioni che però, diciamo, devono essere sottoscritte poi singolarmente dai singoli stati. Mentre invece le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sono vincolanti, quindi il Consiglio di Sicurezza può anche programmare delle azioni militari nel rispetto del diritto internazionale. È mai successo questo? Sì, una sola volta, quando Saddam Hussein invase, cioè quando l'Iraq invase il Kuwait, che era un paese sovrano, membro dell'ONU, quella volta c'era ancora l'Unione Sovietica con Gorbaciov, non mise il voto l'Unione Sovietica, si astenne l'Unione Sovietica, e quindi l'unico intervento militare fatto, diciamo, sotto il cappello dell'ONU e del diritto internazionale fu la cosiddetta prima guerra del Golfo, che, se vi ricordate, si concluse quando l'ultimo soldato iracheno abbandonò territorio del Kuwait, perché la risoluzione dell'ONU parlava soltanto di ridare sovranità a quel paese, non di far cadere il regime. Tutto quello che è successo dopo è successo al di fuori dal diritto internazionale. Ecco, sul globale, cosa vede in questo diritto di veto dei 5 membri permanenti? Anzitutto i membri permanenti, cioè paesi che sono cinque, la Cina, la Russia, la Gran Bretagna, la Francia e gli Stati Uniti, che sono sempre lì, perché gli altri 10 paesi, sono 15 in totale, sono a rotazione. Anzitutto paesi che stanno lì permanentemente e che col diritto di veto possono bloccare qualcosa. I paesi che più usano il diritto di veto, in assoluto quello che l'ha usato di più in questi anni, in questi ultimi decenni, è stato la Russia, ma anche gli Stati Uniti. Il terzo paese che l'ha utilizzato parecchio, ad esempio sul colpo di Stato in Myanmar, è stato la Cina. Gran Bretagna e Francia hanno usato molto poco nella loro storia questo diritto. Ecco,
si astengono soprattutto.
Si astengono. Sì. Ecco, cosa vede sul globale in questi cinque paesi che di diritto sono lì? Loro vedono un retaggio del colonialismo, perché se è vero che l'equilibrio, cioè che dare il diritto di veto alle due superpotenze uscite dalla Seconda Guerra Mondiale, cioè l'Unione Sovietica agli Stati Uniti, in qualche modo era un tentativo di evitare che si arrivasse a una guerra nucleare, cioè che ci fossero delle risoluzioni che potessero nuocere gli interessi di uno o dell'altro, nessuno ha mai capito per quale motivo Gran Bretagna e Francia hanno diritto di veto, se non in quanto ex potenze coloniali. Quindi ecco, la critica del sul globale anzitutto è questa. Dopodiché negli anni sono formati dei partiti rispetto al tipo di riforma che si vuole fare. Va dato atto che il politico internazionale che per prima si è speso su questo tema è stato Lula, già nel 2003 poneva la questione della riforma del Consiglio di Sicurezza, ed è stato uno dei temi della campagna elettorale. Adesso che è tornato a fare il presidente, è l'ultima campagna elettorale, lui continuava ancora a parlare dell'urgenza di questo argomento. Sostanzialmente sono due le persone nel mondo che parlano della riforma del Consiglio di Sicurezza a livello di leadership: uno è Lula e l'altro è Papa Francesco. Ma cioè, ci sono i partiti e ci sono due grandi gruppi, i cosiddetti Uniti per il Consenso, di cui un po' abbastanza un leader l'Italia, almeno allo stato storicamente, Italia, Canada, Corea del Sud, Spagna, Argentina, Turchia, che loro vogliono ampliare i posti non permanenti, quindi aumentare il voto, il peso dei paesi, dei posti non permanenti, creando una specie di rotazione ristretta, cioè per i paesi più importanti come i firmatari, appunto Spagna, Italia, eccetera, ritornare nel Consiglio di Sicurezza più veloce rispetto ai paesi meno importanti, non so, Andorra, San Marino o qualche isoletta. C'è un altro gruppo invece, che è quello del cosiddetto G4, che sono Brasile, Germania, Giappone e India. Loro sostanzialmente dicono: per cambiare le cose dobbiamo entrare anche noi come membri permanenti. Il punto è la questione del diritto di veto, cioè nel senso che Uniti per il Consenso non parlano del diritto di veto, cioè non vogliono dar fastidio al guidatore, mentre il G4 dice che senza aumento permanente non c'è riforma e che quelli che entrano, cioè loro quattro, dovrebbero avere il diritto di veto come gli altri. Il sud globale si smarca un po', cioè gli altri paesi del sud del mondo si smarcano un po' da questa posizione, perché loro sono contro il diritto di veto, ma dicono intelligentemente: se non può essere tolto il diritto di veto, che i nuovi membri permanenti siano ammessi con veto, cioè sostanzialmente che non ce l'abbiano soltanto i 5, ma anche gli eventuali 9 o 10 di un domani. Quindi è un po' una situazione piuttosto complicata, che passa dal discorso del diritto di veto o no. Certo, non saranno il veto di quei 5 a decidere se viene tolto, perché questo eventualmente modificare le caratteristiche dei consigli di sicurezza è una questione dell'assemblea e non del consiglio stesso. Però ovviamente è questa la guerra. I 5 che hanno diritto di veto, che sono membri permanenti, non hanno nessun interesse ad allargare il club. Quelli che sono fuori dal club in questo momento scalpitano con posizioni un po' diverse, ma che vanno tutti nello stesso senso: anzitutto allargare il numero dei partecipanti al Consiglio di Sicurezza, e poi molti, non tutti, però molti pongono in discussione il fatto che qualcuno valga più degli altri, cioè che abbia un diritto di veto sulle decisioni.
Ecco, Cina, Russia, ma soprattutto paesi occidentali, Stati Uniti, occupano, come dicevo prima, tutti i luoghi del potere. L'altro spazio è occupato dalle multinazionali, che non possono essere condannati perché non sono membri dell'ONU, non sono paesi, come citava prima Allende, quel passaggio sulle multinazionali. Qui torniamo, andiamo al secondo tema della, diciamo, del A come America Latina. Le multinazionali in questo momento sono responsabili o tra i responsabili degli incendi in Amazzonia. E ci sono degli strumenti per arginare la deforestazione, certificazioni, per esempio si produce la carne, si può certificare che è una carne che proviene da zone non incendiate, così come in Indonesia si certifica che l'olio di palma non proviene da diciamo zone incendiate, eppure si aggira sempre, le multinazionali aggirano sempre queste certificazioni e ci troviamo davanti a forse gli incendi più importanti degli ultimi anni dell'Amazzonia. Ricordiamo che c'è una multinazionale coinvolta in questa deforestazione, multinazionale della carne, la JBS, una multinazionale brasiliana. Non bastano più, Alfredo, le certificazioni di buona condotta?
Io sono molto, diciamo, critico da sempre, non da adesso, sulle certificazioni. Avevo seguito quella sull'olio di palma per scoprire che loro certificano che nel momento in cui certificano, appunto, non stanno deforestando nulla. Queste certificazioni non considerano il fatto che quella piantagione è nata da una deforestazione precedente, quindi è un tema molto, molto, molto complesso. E quello che sta succedendo in Brasile, che è una delle peggiori tragedie ambientali degli ultimi anni, a differenza di quello che succedeva durante il governo di Bolsonaro, non dimentichiamo i grandissimi incendi di Bolsonaro, e che questa volta il governo è seriamente preoccupato. Sia il presidente Lula sia Marina Silva, l'ambientalista, ministra dell'ambiente, stanno parlando di ecoterrorismo, cioè stanno dicendo chiaramente che non è opera del cambiamento climatico quello che sta succedendo in Amazzonia, ma è opera di chi vuole appropriarsi delle terre. Si sta parlando quest'anno, nel 2024, di 25.000 focolai di incendi, come si può già, diciamo, da quel numero si può capire che effettivamente c'è qualcuno che si sta lavorando. Addirittura a San Paolo ci sono degli incendi dolosi denunciati dallo stesso Lula, che hanno caricato tra l'altro 100 milioni di dollari sul bilancio di emergenza adesso per combattere gli incendi. Ma quali sono? Qual è il motivo alla fine di questo? Appunto, il tema è sempre l'appropriazione delle terre dell'Amazzonia, perché il 50% delle terre dell'Amazzonia, quindi parliamo di una superficie superiore all'Europa occidentale, non sono registrate, cioè sono genericamente del demanio, ma se tu dimostri con qualche inghippo legale che erano tue, puoi averle. E quindi ecco, c'è una guerra per abbattere foreste amazzoniche e poi attraverso una rete di avvocati corrotti eccetera poter dimostrare in qualche modo un titolo su quelle terre. Pensate che attualmente quel sistema ha portato a una situazione che, per quello che riguarda le terre coltivate in Amazzonia, cioè il 56% delle terre coltivate in Amazzonia appartengono al 2,5% dei proprietari terrieri, mentre l'8,2% delle terre appartiene a 3,3 milioni di contadini. Ecco, vedete un po' la differenza tra i contadini che sopravvivono da un'agricoltura familiare e la grande proprietà terriera. Ecco, per chi lavorano questi, diciamo, questi signori che da un lato incendiano e dall'altro riescono ad aggiudicarsi con un meccanismo tipico del land grabbing nella versione peggiore, la versione criminale. E cosa vanno a coltivare? Due cose: la soia, che sostanzialmente finisce in Cina e finisce in Europa come foraggio, il Brasile è il principale fornitore europeo di foraggio, e la seconda è la carne. La JBS che citavi prima è il terzo gruppo alimentare al mondo, loro si occupano solo di carne. In Italia sono proprietari della Rigamonti, perché tutta la filiera della Bresaola è carne brasiliana. Poi in base alla legge basta che ci sia una lavorazione in Lombardia per avere i marchi di autenticità del prodotto. Ecco, la JBS non soltanto è dietro questi incendi, ma è stato dietro in tutti gli scandali degli ultimi anni della Repubblica Brasiliana, soprattutto quelli di corruzione. Già il governo Temer, che era quel governo provvisorio arrivato dopo Dilma Rousseff, cadde praticamente quando venne fuori la rete di corruzione. Quindi sono gruppi che corrompono per avere potere, incendiano per avere terre e poi, e poi a livello mondiale riescono comunque ad avere una, una presentabilità attraverso i loro prodotti nel rispetto di tutto, ma questo rispetto non c'è certificazione che tenga quando si va a verificare le cose in loco.
In nome della sicurezza nazionale, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo.
Arrebatados. 20 septiembre 1984, Argentina, Alfredo. La commissione di Ernesto Sabato consegna al presidente Alfonsin una documentazione, mi sembra 50.000 sì, fogli, dove era scritto nero su bianco tutti i misfatti delle giunte militari, la dittatura militare, e sotto il nome di Nunca Más.
La commissione si chiamava CONADEP, che era, voleva dire Commissione Nazionale sulla Scomparsa di Persone, era stata creata dal presidente Alfonsin 3 giorni dopo essersi insediato alla presidenza. Ricordiamo, Alfonsin è il presidente che arriva dopo i militari, quindi nel dicembre 83 le prime carte che firma da presidente è la nascita di questa commissione, che è formata da 16 membri, 10 nominati da lui, 3 dalla Camera, 3 dal Senato, sono tutti grandi nomi per l'Argentina, e il presidente Ernesto Sabato, che diciamo è, se vogliamo, il secondo scrittore più importante dell'Argentina, per qualcuno il primo, insieme a Jorge Luis Borges. Questa commissione, Commissione Sabato come è stata chiamata, produce questo rapporto, che si chiamerà Nunca Más perché faceva parte della commissione un rabbino, Marshall Meyer, che riprende questo concetto dal ghetto di Varsavia. Il Nunca Más in realtà il mai più arriva dalla resistenza del ghetto di Varsavia. Loro lavorano 280 giorni e appunto il 20 settembre 84 consegnano al presidente Alfonsin questo rapporto. Cosa c'è in quel rapporto? Ci sono 8.961 casi di scomparse verificati, cioè con tutte le verifiche del caso, 8.961 persone, e la mappa di 380 centri clandestini di detenzione, tortura e scomparsa. Quindi un qualcosa che in America Latina non era mai successo, il lavoro che fa questa commissione, che viene ostacolata, che viene osteggiata, perché ancora la situazione non è, non è tra delle migliori in Argentina, ma che al di là di stabilire una verità, cioè non si potrà dire mai più che non era successo nulla, perché c'era ancora un negazionismo molto forte, purtroppo c'è anche un po' adesso, ma quel lavoro, quel imponente dossier diventerà la base sulla quale si verrà costruita l'accusa contro le giunte nel processo ai militari che partirà poco dopo. E cioè, il rapporto Nunca Más viene reso pubblico nel settembre dell'84 e i processi ai militari inizia nell'aprile dell'85. Tra l'altro, chi volesse vedere quel momento, c'è un bellissimo film che si chiama 1985, di un paio d'anni fa, che racconta i processi. Ecco, i processi si alimentano da quelle carte, i testimoni, le testimonianze raccolte nel rapporto Nunca Más diventano i testi di accusa in un processo unico, e non è un'esagerazione dirlo. Perché? Perché per la prima volta la giustizia ordinaria penale di un paese giudica i propri governanti. Gli altri esempi che abbiamo Norimberga o altri casi sono stati vincitori, quindi non la giustizia di quel paese a giudicare. Cosa uscirà da quei processi? 2 ergastoli, Videla e Massera l'ergastolo, 17 anni per Viola, 8 per Lambruschini, 4 per Agosti e 4 che verranno assolti. Quindi è l'unico processo dell'America Latina in cui sono stati giudicati dittatori, non c'è stato nessun altro caso in America Latina e devo dire anche altrove, viene fatto grazie alla serietà del lavoro col quale lavorò la Commissione Sabato, fornendo delle testimonianze, delle verifiche e degli elenchi e delle mappe, dei luoghi che poi praticamente da soli portarono all'ergastolo, soprattutto per il dittatore Videla, che è stato il responsabile numero uno, anche Massera ovviamente, ovviamente. Quindi ecco, la commissione sabato da un lato, diciamo, è stato un esercizio della memoria, un lasciare per sempre testimonianze di quello che è successo, ma nel frattempo è stata anche la base statistica, la base formale sulla quale per la prima volta si giudicò, per la prima e l'unica volta si giudicarono i responsabili dei crimini di una dittatura.
Tu hai citato il film Argentina 1985 e noi chiudiamo con la colonna sonora con un brano che si chiama Nunca Más. Grazie Alfredo e a lunedì prossimo.
Grazie a te, buona giornata a tutti.
A Come America Latina torna lunedì prossimo, mercoledì A Come Asia a cura di Diana Santini, giovedì A Come Africa con Sara Milanese. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
No perdono ni pienso olvidar. Canto porque vivo, vivo al cantarlo. Se pinto de sangre la celeste y blanco. Canto porque vivo, vivo al contarlo. Quedan dos palabras en mi abecedario.